Eccoci, ci siamo. Oh, ci siamo riusciti stasera. Grazie ai microfoni della radio ci siamo sentiti tutta la sigla, che non accadeva, non lo so, dall'82 forse, ce la sentiamo fino alla fine. Buonasera compagni e compagni all'ascolto, fratelli e sorelle, questa qui è Entropia Massima e questa qui è Libera Scienza e Libero Stato. Sentiamo ancora la finale della sigla, che dura in eterno. E siamo qua con il comandante Jacopo, ritornato dal suo esilio dorato ormai già da un po'. Buonasera comandante Jacopo. Ah, c'è ragione, non t'ho alzato, proviamo.
Buonasera.
Se non ti si sente, vediamo così, prova.
Si sente, prova.
Adesso?
No.
Mannaggia. Ah, riprova?
Prova.
Allora, qui... Ah, forse... Aspetta, vai.
Prova.
Ok, siamo riusciti. Questo qui era il dubbio. Ci abbiamo proprio un digital divide stasera.
Questa è l'ultima puntata.
Esatto, l'ultima puntata è così, sarà il caldo. Più le cose. Va bene, insomma, qui oggi volevamo chiudere, visto che è l'ultima puntata nostra e l'ultima puntata di Entropia Massima, come abbiamo detto anche l'altra volta. Ce la siamo, gli altri anni abbiamo chiuso prima, quest'anno abbiamo deciso invece di mantenerci qui, perché tanto stavamo in città, e poi ci stanno un sacco di cose di cui occuparsi. Una delle notizie è oggi siamo concentrati su un tema, torniamo diciamo a un tema un po' più, se vogliamo, scientifico, un tema un po' più positivo, no? Una delle cose che questa settimana, se non sbaglio, ha diciamo riempito, saturato l'informazione scientifica e saturato anche i social di chi segue la scienza, sono state le prime immagini, le prime quattro immagini rilasciate, anzi un po' di più, rilasciate dal famoso osservatorio James Webb Space Telescope, che è stato, che ha raggiunto la sua posizione, e vedremo adesso i dettagli, e ha mandato le prime immagini bellissime, stupende, mai viste di un universo che ancora nessuno aveva potuto mai osservare in quel modo, e nessuno aveva, anche per alcune cose, già dalle prime immagini si capisce che ci sono delle cose che nessuno aveva mai potuto immaginare, perché il nostro occhio precedente sull'universo migliore era dato dal famoso Hubble Telescope, che aveva scoperto tante cose nella banda dell'ottico. Come vedremo, invece, questo qui rappresenta veramente un incremento molto molto forte. Allora, è stato lanciato, andiamo a vedere qualche dato, poi il comandante Jacopo ci porterà nei meandri e sia nel funzionamento che poi nella descrizione un pochino delle prime immagini. Io vi do giusto qualche dato così. È stato lanciato il 25 dicembre del 2021, quindi il regalo di Natale, alle 9:20 ora della Guyana francese. È stato lanciato questo razzo con il razzo Ariane 5 dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, e appunto, che ha portato in orbita questo strumento molto molto raffinato. Allora, il telescopio è intanto partiamo da quello che diciamo sempre. Il telescopio è un progetto, questo telescopio è un progetto della NASA, a cui hanno collaborato sia l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, sia l'Agenzia Spaziale Canadese in piccola parte, come diciamo principali promotori. L'Agenzia Spaziale Europea, oltre che con la partecipazione, con la progettazione di alcuni componenti, ha partecipato in modo abbastanza grosso con appunto la messa a disposizione di questo razzo Ariane, che confrontata questa cosa con tutta la storia del capitalismo, del New Space, del capitalismo spaziale, di cui ci siamo occupati tante volte, effettivamente questa qui sembra una boccata d'aria. All'insieme tutte le agenzie spaziali nazionali del mondo, certo in accordo, in collaborazione con delle società private che hanno curato delle parti, ma anche con le università e con tantissimi ricercatori, hanno condotto al lancio di questa meraviglia. Questa meraviglia è un grossissimo telescopio orbitante che orbita a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, e è stato lanciato 6 mesi fa, e in questi 6 mesi piano piano ha raggiunto l'orbita e si è messo in posizione. Vi do qualche dato: il telescopio è grosso, quindi non avrebbe mai potuto entrare in nessun tipo di vettore. Il suo peso è grosso modo tipo quello di uno scuolabus, dice la NASA, con questa comunicazione accattivante tipica statunitense. Quindi hanno dovuto sviluppare dei sistemi per metterlo dentro un contenitore che è alto 5-6 metri ed è largo, è alto 15 metri ed è largo 5 metri circa come posizione, e quindi hanno dovuto costruire un oggetto che si piegasse. L'oggetto è molto complesso perché è costituito da uno specchio riflettente, come tutti i telescopi che si vedono, uno specchio primario riflettente che riflette la luce e le radiazioni dello spazio e le concentra verso un altro specchio che poi le infila dentro ai agli strumenti, li inietta in qualche modo dentro, inietta queste osservazioni dentro agli strumenti di osservazione. In sostanza è una specie di enorme antenna telescopica. Chiunque ha visto un telescopio, è capitato di vedere un telescopio, quindi c'è una forma abbastanza nota. L'importante era che raggiungesse questo punto che si chiama punto di Lagrange, che è un punto, che ce ne sono 5 nel sistema solare, questo è il, si chiama punto di Lagrange 2, che è il punto in cui è un punto in orbita intorno al Sole, dove le attrazioni gravitazionali combinate del Sole e della Terra fanno scopa, insomma in qualche modo controbilanciano le forze centrifughe che manderebbero il satellite nello spazio profondo via, e quindi riescono a ridurre, in quel modo lì si riesce a ridurre anche il numero di accensioni che deve fare. Quindi abbiamo detto che il telescopio è formato da un enorme specchio che doveva essere per forza ripiegato, e quindi è costituito da 18 a sua volta da 18 piccoli esagoni di berillio ricoperto d'oro che si sono poi dovuti mettere in posizione, si sono gradualmente messi in posizione mano a mano che questo oggetto si raffreddava. Ha raggiunto la sua orbita a 1,5 milioni di chilometri intorno a questo punto, Lagrange 1, cominciato delle operazioni. Un'operazione fondamentale è stata la schermatura di questo grande antenna telescopica, diciamo di questo grande telescopio, dalle radiazioni che venivano dal Sole e dalla Terra. Vedremo poi che è particolarmente importante perché il telescopio lavora con frequenze della luce, diciamo con frequenze dello spettro che si chiamano infrarosso, ma il comandante Jacopo adesso ci spiegherà meglio. Per tornare diciamo alle cose più meravigliose, diciamo il telescopio per funzionare deve stare a una temperatura, oltre che per motivi dell'infrarosso, deve stare a una temperatura bassissima. Pensa, caro comandante Jacopo, che c'è uno strumento che deve lavorare a 7 Kelvin. Lo zero assoluto è meno 273 gradi centigradi, corrispondente allo zero Kelvin, lo stato della materia in cui gli atomi non si muovono più, quindi è lo stato dello zero assoluto. In questo caso c'è uno strumento in particolare che deve, per funzionare, deve essere mantenuto a 7 gradi sopra lo zero assoluto. Quindi deve stare in una posizione molto fredda, in più deve ricevere delle radiazioni che, come vedremo, non devono interferire con le radiazioni del Sole e con la cosa. Quindi era necessario schermare questo oggetto dal Sole e dalla Terra. In più c'ha i pannelli solari, quindi quello che dicevamo, non sta in nessun cono d'ombra perché viene alimentato con i pannelli solari, quindi era necessario creare una struttura che proteggesse questa enorme antenna telescopica, appunto formata da questo specchio composto da 18 esagoni dorati super riflettenti, che poi vedremo sono stati progettati addirittura per essere sbagliati perché dovevano tenere in conto del fatto che poi sarebbero stati a meno 200 gradi, quindi si sarebbero contratti, e quindi la loro perfetta collimazione che ci è voluta grazie anche agli strumenti stessi installati nel telescopio è stata un'opera incredibile. Addirittura meno di un capello devono differire, cioè un decimo tipo di un capello, un venticinquesimo di un capello umano devono differire, possono spostarsi questi specchi. Comunque la cosa innovativa è questo schermo, che lo scherma dalle radiazioni solari, dietro al quale ci sono i pannelli solari. È uno schermo composto che però doveva essere trasportato lì, quindi hanno costruito un enorme telo sviluppando anche parecchi materiali innovativi, e cioè un enorme telo multistrato la cui superficie esterna, cioè diciamo quella verso il Sole, sta aspettate che lo cerco, a 180 gradi centigradi, e la superficie interna, appunto abbiamo detto, sta oltre meno 200, quasi meno 200, insomma sta a 40 Kelvin. Quanto fa? 230, meno 230, così. In questa cosa, ecco, la temperatura esterna è 125 gradi, cioè la temperatura del pannello, della parte esterna dove ci sono i pannelli solari, mentre invece la temperatura interna è meno 235, appunto. Questa cosa è formata da 5 strati che erano piegati tipo cosa del campeggio. Quando il satellite è stato lanciato, in pochi secondi, attraverso insomma l'Ariane, che poi magari un giorno ne parleremo perché volevamo proprio affrontare una volta in una puntata futura il tema dei propellenti per mandare gli oggetti nello spazio, anche per valutare il loro effetto sull'inquinamento e sul riscaldamento climatico, visto che, come avevamo visto in altre puntate, i lanci sono quasi quotidiani ormai. Quindi una volta che si è staccato, che è uscito dal contenitore, dalla conchiglia che sta in cima al razzo Ariane, l'oggetto, come questo telescopio, ha cominciato subito nel vuoto cosmico, ha cominciato a raffreddarsi e poi ad aprirsi. Quindi questo enorme telo si è aperto e ha raggiunto la sua posizione molto prima. Quando è arrivato nel punto di questo punto di Lagrange, che garantisce il fatto che sta sempre rivolto verso l'esterno, sempre schermato dalle radiazioni, sempre in comunicazione con la Terra sul lato buio della Terra e sempre alimentato dal Sole sui pannelli solari. Quindi in tutto l'anno il telescopio osserva tutto il cielo intorno alla sua orbita. Ci vuole un anno intero, perché visto che lui inquadra mezzo cielo per volta, ci vuole un anno intero perché compia un'orbita completa e quindi rilasci l'immagine dell'intera volta spaziale. Ha cominciato soltanto adesso a lasciare le prime immagini, ed effettivamente, per i motivi perché ci spiegherà il comandante Jacopo, ha mandato delle immagini eccezionali. Gli obiettivi sono prevalentemente andare a vedere, vedremo perché, l'universo in formazione, andare a vedere indietro nel tempo. Quindi è una macchina del tempo, perché riesce a vedere così lontano, e come sappiamo la luce che raggiunge la Terra è una luce che è partita un sacco, parecchi anni addietro, a seconda della distanza, misurata come sappiamo in anni luce, anche lo sappiamo anche dai film di fantascienza. Un oggetto che sta a 10 anni luce noi lo vediamo come era 10 anni fa, un oggetto che sta a milioni, miliardi di anni luce lo vediamo come era miliardi di anni fa. E questo telescopio deve andare a approfondire proprio la parte che finora non ha mai visto nessuno, quindi ci darà alcune ulteriori informazioni sulle nostre origini. In più, un altro obiettivo è studiare le galassie, in particolare alcune, per proprio affrontare quel tema della materia oscura. Caro comandante, l'ho trovato, c'è un esperimento specifico, non so se l'avevi visto, sulla materia oscura, osservare il moto di alcune galassie e valutare, riuscire a capire se in quella zona, sono delle galassie nane, l'Andromeda, e se in quella zona lì c'è questa famosa, riescono a capire qualcosa di più della materia oscura. Vi ricorderete che la materia oscura l'avevamo incontrata anche raccontandoci di un ricercatore che al Gran Sasso, nel silenzio e nell'indifferenza grosso modo mondiale del mercato, quindi in pura libertà, perché nessuno attualmente ancora si interessa alle ricerche sulla materia oscura, cerca di individuare delle possibili interazioni tra la materia sotto al Gran Sasso, tra delle cose che hanno messo sotto al Gran Sasso, e la materia oscura. Altra cosa che deve approfondire è la presenza della nascita, diciamo, come sono nate le stelle, e la presenza eventualmente di esopianeti. Tutto quanto ce lo affronterà il comandante Jacopo. Lo fa attraverso 5 strumenti che sono collocati al centro, nel cuore dell'antenna, diciamo, dove vengono proprio avviati le osservazioni riflesse dai due specchi. E i sistemi, forse, che li affronti tu, comandante Iago, con le varie antenne, o le vogliamo dire prima? Una, vabbè, per il rilevamento degli infrarossi, che ci spiegherai cosa sono. Altre in grado, c'ha delle tecnologie pazzesche. Ecco, l'ultima cosa che dico è questa: tecnologie pazzesche, perché riesce, per esempio, a rilevare 100 spettri di emissione, magari pure in questo vedremo che cosa sono, contemporaneamente, grazie all'apertura di mini finestre velocissime che si muovono, insomma, hanno sviluppato dei sistemi che sono stati poi recuperati dalla tecnologia. Ecco, questa qui è una delle, diciamo, sviluppi virtuosi di cui abbiamo parlato in questi anni, dei riflessi di questa scienza, che magari ad alcuni non interessati all'universo o all'origine dell'universo sembra anche un'enorme spesa, perché è stato un progetto pluridecennale con impegni notevoli da parte degli stati che hanno partecipato, e quindi anche delle agenzie. L'Agenzia Spaziale Europea è finanziata anche da noi, insomma, così. Però per alcuni sembra però in realtà la ricaduta sulla vita normale, sulla vita comune, sulla vita di tutti noi è molto elevata. Ad esempio, hanno sviluppato ma ce ne stanno tantissime di innovazioni tecniche associate, anche degli spin-off nati, per esempio, hanno sviluppato una tecnica di rilievo delle lenti che servirà per le operazioni oculistiche, interferometria laser e vabbè, insomma, altre cose, ecco, miglioramento di motori elettrici. Quindi il riflesso, la ricerca quasi pura, oltretutto c'è, non so se lo affronterai il programma di, poi lo vediamo magari dopo, come si accederà ai dati e chi può accedere. Comunque, diciamo che i dati saranno poi disponibili alla comunità scientifica mondiale, che addirittura può ognuno di noi, un astronomo, non so se noi singolarmente, però potrebbe applicare, potrebbe provare a chiedere di utilizzare lo spazio, il tempo di osservazione per una sua ricerca. Questo bando verrà, questa richiesta verrà valutata e eventualmente verrà data a, oltre gli oltre i termini già definiti. L'ESA c'ha il 15% del tempo di osservazione, eccetera, eccetera. Quindi, caro comandante, se siete d'accordo, io farei uno stacchetto e poi ti lascio la parola per intanto cominciare a vedere le meraviglie, e magari poi ne riparleremo pure, perché chissà quante, quante cose verranno fuori, no? Da, questa, da queste osservazioni. Andiamo con un po' di musica. Questo era un video, tra l'altro, girato dentro un radiotelescopio, e quindi lo possiamo tranquillamente associare a questa impresa. Ed eccoci qua, Bitter End, chissà, speriamo non faccia una fine amara, anzi, appena iniziato la sua battaglia, la sua, il suo, la sua osservazione, il caro telescopio. Però ecco, io ho detto delle cose un po' così, a caso, vaghe, un po' di folklore così, invece il rigore scientifico e tecnico del comandante Jacopo ci riporterà ad una maggiore, come al solito, trattazione rigorosa, e ristabilirà l'ordine nel mio casino.
No, sei stato chiaro, soltanto che, come dicevamo durante l'intervallo, richiederebbero 10 trasmissioni, appunto per la vastità del campo scientifico che questo telescopio riuscirà ad apportare. Quindi è veramente un telescopio che, a differenza di altri telescopi di cui noi abbiamo già sentito, come Hubble, come Gaia, come il telescopio Fermi. Insomma, questi erano tutti telescopi che erano adatti, costruiti ad hoc per fare una determinata cosa specifica in ambito scientifico. Invece proprio Webb è stato concepito per assolvere invece a più mansioni, a una serie appunto di osservazioni che possono spaziare appunto dalla cosmologia all'astrofisica nucleare, all'evoluzione stellare, eccetera eccetera. Quindi i campi di applicazione sono pressoché infiniti, ecco, come dicevi tu. Ecco, allora ecco perché nella tua sintesi sembra perché comunque è così, insomma, è tanta roba al fuoco, ecco.
C'è tanta roba, cominciamo a metterla in ordine.
Cerchiamo con il nostro poco tempo. Insomma, innanzitutto, ecco, Webb è il figlio di Hubble. Ecco, Hubble lo conoscete tutti. Hubble, il nome in onore del grande astronomo Hubble, che appunto adesso c'entra pure con Webb. Hubble, allora. Il telescopio Hubble venne lanciato in orbita a una distanza, in orbita attorno alla Terra, a circa una distanza di 500-600 km, poco più su della nostra stazione spaziale, e orbitava attorno alla Terra. Aveva delle lenti sferiche, diciamo, circolari, Hubble, e la sua osservazione era semplicemente fatta per lo spettro visibile, cioè, come immaginate, non più nemmeno, se non che molto più potente, di un telescopio che qualcuno di voi sicuramente avrà visto
un
a terra,
nelle cupole,
da terra mandato nello spazio, molto più grande, mandato nello spazio per ovvi motivi, perché ovviamente non c'era inquinamento luminoso, non c'è l'atmosfera, non c'è il vaporacqueo che distorce le osservazioni, quindi ecco perché veniva fatto, mandato nello spazio. Webb invece, a differenza di Hubble, non sta solo nel visibile, adesso dirò un attimo cosa vuol dire, ragiona e vede nell'infrarosso. Cosa vuol dire questo? Che in natura esiste lo spettro elettromagnetico. Lo spettro elettromagnetico va dai raggi gamma fino ad arrivare alle onde radio, diciamo. I raggi gamma, per esempio, oppure le microonde, oppure i raggi X, sono raggi di un campo elettromagnetico, sono onde elettromagnetiche che hanno una grande energia. Man mano che questa energia diminuisce, quindi la lunghezza d'onda aumenta, e la frequenza diminuisce, abbiamo onde meno energetiche fino ad arrivare al visibile, che è la nostra, il nostro pezzetto su cui il nostro
l'arcobaleno,
ecco, bravo, è quello che noi riusciamo a vedere. Tutto ciò che noi riusciamo a vedere lo chiamiamo spettro visibile, cioè quella porzione del campo di onde elettromagnetiche che noi riusciamo a percepire nei nostri occhi e a decodificarle nel nostro cervello. Quindi tutto quello che riguarda appunto l'arcobaleno, i colori.
Certo.
Scendendo sotto, essendo meno energetici, abbiamo l'infrarosso, dopo l'infrarosso le onde radio.
L'infrarosso spesso viene associato al calore, insomma, no? Quando si parla, in qualche modo, nel linguaggio comune, dico.
Sì, però sì, perché? Perché ogni oggetto, vedete, non ci sono le telecamere a infrarosso, ecco, tu mi hai detto, per vedere per esempio la dispersione in un edificio di calore, tu vai a vedere appunto le onde elettromagnetiche, cioè infrarosse, che questo edificio emette. Perché? Perché ogni corpo che non si trova allo zero termico ma ha una temperatura maggiore di 0 gradi Kelvin emette, man mano che aumenta la temperatura, per una nota legge, che è la legge di Wien, si chiama così in fisica, è correlata la temperatura all'emissione di elettromagnetica. Quindi man mano che questo corpo si riscalda, aumenta anche l'emissione elettromagnetica, quindi la potenza. Se noi riscaldiamo un corpo a una certa temperatura, questa vedremo che emette infrarosso, cioè quindi la temperatura per esempio degli edifici emettono infrarosso perché hanno una temperatura più o meno bassa. Se questo corpo incomincia a diventare incandescente, aumenterà anche lo spettro elettromagnetico, la potenza dello spettro elettromagnetico. Perché si è scelto l'infrarosso? Perché studiare l'universo e vedere lo spettro magnetico che viene proprio relegato all'infrarosso e non all'ottico come Hubble?
E non le immagini, cioè non l'ottico.
Ha un motivo ben preciso. Ovviamente il motivo principale è perché ovviamente risulta più potente, più risolutivo. Riesce a vedere cose che nell'ottico non riesce a vedere. Ma perché questo? Perché l'universo è in espansione. Ecco, e c'entra Hubble. Cioè, qualsiasi corpo, se io vedo una stella e ha una determinata luminosità, se questa stella si sta allontanando dalla Terra a una certa velocità e più gli oggetti celesti sono lontani da noi, più aumenta la loro velocità di allontanamento da noi, perché l'universo è in espansione, in questo caso la luce visibile che noi vediamo tende ad andare questo spettro elettromagnetico verso l'infrarosso, cioè quindi a spostarsi tutto verso l'infrarosso. Quindi se io mi metto a guardare lo spettro elettromagnetico del visibile, man mano che questa luce si allontana e quindi si sposta verso l'infrarosso, io me lo perdo, non lo vedo più perché va nell'infrarosso. Quindi devo creare uno strumento capace di andare a vedere anche nell'infrarosso. E quindi a ciascun tipo, l'infrarosso, poi lo spettro a sua volta, lo spettro elettromagnetico dell'infrarosso si divide, si può dividere a seconda della frequenza di emissione da vicino infrarosso, medio infrarosso e lontano infrarosso. La parola stessa lo dice, vicino infrarosso vuol dire che ho una potenza di infrarosso maggiore rispetto al medio e ancora di più rispetto al lontano, che è quello più meno energetico. Quindi io, per esempio, se riesco ad analizzare uno spettro elettromagnetico con una frequenza che sta nel vicino infrarosso, per esempio riesco a caratterizzare la luce ultravioletta delle galassie distanti, le molecole e gli atomi ad alta energia che costituiscono gli oggetti celesti, i sistemi di particelle in formazione, di stelle, le protostelle per esempio. Quindi riesco a analizzare, appunto, una delle immagini spettacolari è proprio questa zona dell'universo in cui si è visto proprio una zona in cui si stanno formando le nuove stelle, le giovani stelle, le protostelle. E anche la ricerca di esopianeti caldi vicino alle proprie stelle, e questo per esempio è tutto ciò, questi oggetti emettono nel vicino infrarosso. Se io poi mi sposto nel medio infrarosso riesco a vedere altri oggetti, come appunto a questo punto tutta la luce visibile delle galassie distanti, appunto perché sono più distanti e quindi li riesco ancora a percepire anche se si spostano nell'infrarosso, e quindi li riesco ad avere una fotografia, un'immagine molto più dettagliata, le molecole a bassa energia, le stelle molto giovani in formazione, anche qui gli esopianeti distanti dalle proprie stelle a temperature terrestri, le nane brune, le comete e tantissime altre cose, anche i pianeti del sistema solare nostro. Per esempio le nane brune sono praticamente dei corpi celesti che hanno una massa compresa che è più grande di un pianeta, diciamo così, ma ancora troppo piccola per esempio ad avere una massa come il nostro Sole. Quindi diciamo che si attesta a più o meno, se noi questa protonane brune hanno una massa che equivalgono più o meno al 75-80% della massa del nostro pianeta Giove. Queste nane brune comunque riescono a emettere luce, cioè nel senso avvengono fenomeni di fusione che non sono però i classici fenomeni di fusione come le stelle mature, le giganti rosse o il nostro Sole, eccetera.
Che abbiamo descritto poi tante volte, infatti.
Sì, senza entrare in particolare, insomma, però ecco, la varietà di oggetti celesti ce ne sono tantissime. Per esempio, si riesce un'altra.
E le nane brune, scusa per curiosità, le nane brune finora non si osservavano, nel senso, questa è un'evoluzione. Visto ti sei soffermato, si osservavano di meno, cioè, insomma, sì. Riusciremo a capire dei fenomeni che non.
Certo.
Che finora non abbiamo visto, in sostanza.
Sì. La varietà di oggetti che riesce a vedere è notevolmente maggiore, ecco. Riesce nel suo campo del rivelatore, quindi di questi grandi specchi, riesce a vedere contemporaneamente 100 corpi celesti in contemporanea, ad avere una precisione enorme. Per esempio riesce, proprio quello che si vuole tentare di fare, di osservare molto bene la fascia di Cooper, che è una fascia che si estende dopo l'orbita di Nettuno, cioè quindi che va da 30 unità astronomiche fino a 50 unità astronomiche oltre il Sole. Cosa unità astronomica? Nettuno è uno dei pianeti più esterni al Sole. Unità astronomica è la distanza Terra-Sole. Ecco, la distanza Terra-Sole equivale più o meno a 150 milioni di chilometri. Quindi voi immaginate che oltre Nettuno, che è già un pianeta molto lontano dal Sole, si estende una fascia tra i 30 e i 50 unità astronomiche in cui lì dentro ci sono oggetti molto misteriosi da studiare. Ci sono per esempio Plutone, che prima era identificato come l'ultimo pianeta del sistema solare, invece è stato declassificato come un asteroide facente parte di questa fascia. Ed è molto molto importante, per esempio, perché ci sono segni, si va a rintracciare lì, ecco, per esempio l'origine della vita. Cioè molte volte, non so se si è detto che sono le comete portatrici, perché in quella zona è presente, sono presenti molti composti del carbonio, l'ammoniaca, tantissimo metano, e quindi questi corpi celesti, partendo, che sono oggetti celesti molto grandi, anche del diametro di 100 km, partono come delle comete, asteroidi giganti, partono da quella fascia. Quindi è molto importante osservarla, e capite bene che serve una precisione, un potere risolutivo enorme. Rispetto al, volevo dire una cosa prima di fare uno stacco musicale. Ecco, tu parlavi, Lorenzo, del giusto, questa è una, per chi ha curiosità, fisica, perché il punto è L2, dove si è posizionato questo.
No, spiega, perché effettivamente è curioso, perché ce ne sono solo 5, sembra una cosa, sì, tipo, sì, sembra i chakra, sembra una cosa quasi mistica, invece sono dei punti dove
succedono
delle cose.
È un problema di meccanica classica, che risale al 1772, quando il grande matematico e fisico Lagrange ne calcolò questi punti. Cosa sono, in buona sostanza? Che in fisica, anche se può sembrare strano, ma nella meccanica classica si riesce a risolvere esattamente solo il problema dei due corpi. Cosa vuol dire? Che se ho due corpi di una certa massa, tipo la Terra e il Sole, io riesco a trovare l'equazione esatta che governa il moto di questi pianeti. Cosa vuol dire trovare una soluzione esatta? Che io riesco a trovare un'equazione per cui, dato la velocità e lo spazio, in qualsiasi istante di tempo io riesco a sapere dove si trova e qual è il suo futuro e quale era il suo passato di questo corpo. Cioè, quindi riesco a capire precisamente, a calcolare la posizione e la velocità di questo corpo in qualsiasi istante di tempo. Problema dei due corpi, ne aggiungo un terzo. Il terzo corpo, ecco, se io metto un sistema a tre corpi, ecco che la fisica e la matematica non riescono più ad avere un'equazione esatta. Però ci viene in aiuto un'approssimazione. Se il terzo corpo è molto piccolo rispetto agli altri due, in questo caso il nostro telescopio James Webb è piccolissimo rispetto alla massa del Sole e della Terra, a quel punto io riesco a trovare anche lì una soluzione esatta. E trovando la soluzione esatta riesco pure a trovare i famosi punti di equilibrio di un sistema dinamico. Vede, un pendolo, come il solito esempio, è un sistema dinamico, ha un punto di, ha due punti di equilibrio, uno stabile, che è quello che tutti noi conosciamo, in cui il pendolo oscilla, oscillando prima o poi si ferma nel punto di equilibrio, e poi c'è un altro punto di equilibrio, che è quello instabile, che è quello che invece è quello diametralmente opposto, ma lì a quel punto basta una piccola perturbazione e questo pendolo non tornerà più nella posizione di equilibrio stabile. I punti L1, L2, L3, L4 e L5 sono punti di equilibrio in cui, come hai detto tu bene precisamente, si equilibrano le forze in gioco. Cioè, a questo punto c'è quali sono le forze in gioco principali? Sono l'attrazione gravitazionale, appunto, del Sole e della Terra, e l'accelerazione centripeta data dal fatto che ci troviamo in un sistema non inerziale, che è una forza fittizia a questo punto.
Io avevo detto una cosa più semplice, comandante Jacopo, non mi dire che ho detto queste cose.
Questa l'ho detta per
scherzo
per onestà intellettuale, diciamo così. Ci sono due punti, il punto L4 e L5 sono due punti di stabilità, ma perché non si è scelto quelli? Non si è scelto quelli appunto perché, essendo punti di stabilità, ci possono essere, siccome non è la prima volta che vengono utilizzati, ci possono essere anche detriti, e questa è una delle ragioni per cui non l'hanno messo in questi punti. Detriti che stazionano lì, e quindi bastava un piccolo detrito, è pericolosissimo perché sono talmente delicati questi specchi, che basterebbe un piccolo detrito per distruggerli, per rovinarli.
Ma infatti il limite, diciamo, di fragilità del telescopio è proprio questa fiducia massima nel fatto che non succeda niente a livello di detriti, perché c'è questo specchio, ecco, che sta rivolto verso lo spazio profondo.
E quindi hanno scelto i punti di equilibrio instabili, e quindi L2, quello che si è stato scelto, come dicevi tu, perché è un punto che prende dalle spalle il telescopio, dalle spalle appunto alla Terra e al Sole, stanno perfettamente allineati e hanno la stessa velocità angolare del Sole, cioè vuol dire che sono sincronizzati, ruotano con la stessa velocità, quindi non si spostano mai, e quindi Terra, Sole e James Webb sono sempre allineati, gli dà le spalle, quindi, però oltretutto, quindi c'è questo cono d'ombra. tu dicevi pannelli solari, giustamente, come hanno bypassato questo problema per alimentare i pannelli solari, non l'hanno messo proprio nel punto L2 di equilibrio, ma gli fanno fare un'orbita circolare attorno a questo punto. È per cui ogni cioè periodicamente esce dal cono d'ombra, i pannelli solari
si ricaricano le batterie,
si ricarica tutto,
certo,
quello che si deve ricaricare. Ogni tanto deve dare pure dei colpi di acceleratore dai razzi, perché appunto essendo un punto di stabilità lui si deve sempre rimettere in un punto in questo equilibrio instabile, quindi serve sempre
i propulsori, quelli che chiamano ruote.
Questo è un altro problema, i propulsori per esempio, per accendere i propulsori hai bisogno di carburante. E gli è venuta talmente bene la manovra di attracco, chiamiamolo così, di immissione in questo punto L2, che hanno migliorato le stime di funzionamento, di attività di servizio di questo telescopio. Adesso si pensa, prima era 5-6 anni, sono riusciti ad arrivare attraverso appunto il fatto che non hanno dovuto fare troppe correzioni coi motori per metterlo in orbita sul punto L2, e quindi hanno risparmiato benzina, diciamo così, propellente. E quindi riusciranno a tenerlo in orbita in questo punto L2, e poi andrà via, scapperà e si allontanerà definitivamente.
Anche se stanno progettando missioni di
refueling.
Di
refueling.
Sì, forse qualcosa. Anche per i criogeneratori, quelle cose là.
E quindi comunque per adesso è stimato a 10 anni. Ecco. Detto questo,
facciamo una pausa e poi parliamo un po', visto che abbiamo cominciato tardi per problemi tecnici, così facciamo una pausa con una canzone che magari che è curiosa, perché parla in modo ironico di un sacco di cose che abbiamo affrontato. Si chiama San Lorenzo, tra l'altro, parla della notte di San Lorenzo, non del quartiere.
L'energia e la massa, che in realtà sono la stessa cosa, curvano lo spazio e conseguentemente anche la luce, giunge fino a noi, distorta nella forma e nel colore. Dopo aver attraversato per mille e mille galassie, ma per una notte ogni 10 agosto noi lanciamo ogni sorta di richieste a dei meteoriti ignari, e scrutiamo il cielo concentrandoci sui fatti nostri invece di pensare a quanto poco siamo rilevanti. Tutto l'universo nasce e muore di continuo, e se ne frega dei progetti e degli amori e dei miei fallimenti. Quindi andare a chiedere favori alle stelle cadenti non è tanto di cattivo gusto quanto arrogante. Ogni po' di anni, ovvero circa 12 miliardi, una stella implode trasformandosi in un buco nero che risucchia via qualunque cosa sia nell'orizzonte, fino a quando l'entropia non prenderà il sopravvento. Tutto l'universo nasce e muore di continuo, e se ne frega dei progetti e degli amori e dei miei fallimenti. Quindi andare a chiedere favori alle stelle cadenti non è tanto di cattivo gusto quanto arrogante.
Allora, mentre noi ci rifocilliamo anche con un aperitivino a sorpresa qui in radio, un aperitivo scientifico, perché James Webb comunque richiede una certa fatica, soprattutto dal comandante Jacopo, per approfondire, per entrare all'interno dei segreti di James Webb. Ecco, abbiamo messo questa canzone che forse è un po' troppo materialistica, perché dice di non considerare, caro comandante, che è arrogante chiedere, esprimere desideri ai meteoriti ignari del 10 agosto di San Lorenzo. Però insomma, certo, dal nostro punto di vista non c'ha tanto senso affidare i nostri desideri a un meteorite, però insomma è una cosa romantica, chi è che non l'ha fatto? Un po' no? Rigido questo cantante che abbiamo sentito, dei cani. Dicevamo, insomma, io prima di dare la parola, vediamo un po' le immagini, sono arrivate quattro immagini strepitose. parleremo in futuro della capacità di osservazione, quando magari torneremo a parlare dell'origine dell'universo. Parlando, mentre parlavi prima, caro comandante, mi è venuto in mente di la prossima volta, prossimo anno, insomma, di organizzare una bella puntata sulle teorie sull'origine della vita, perché è veramente un tema incredibile e perché James Webb potrebbe scoprire qualcosa correlato sia nei pianeti vicini, quelli, diciamo, i satelliti di Giove, i satelliti di Saturno, sia nei pianeti, gli esopianeti, i pianeti lontani, qualcosa che potrebbe fare scopa, in questo caso qui funziona la terminologia, con quello che si ritiene possa essere accaduto sulla Terra all'origine della vita. Ma questo lo vedremo l'anno prossimo. Intanto godiamoci la meraviglia.
Beh sì, commentiamo, ecco, le famose quattro immagini più c'è una quinta che non è un'immagine, cioè, o meglio in senso lato, ma è un grafico, uno spettro di energia. Qual è la prima, per esempio, preso al caso, ecco, ovviamente in radio è difficile, sarebbe molto più facile vederle. Comunque, allora, la prima...
No, però bisogna dire che su internet cercate, si trovano, quindi si trovano, se state subito ascoltando e avete il telefonino così, le trovate anche a altissima risoluzione e alcune sono veramente meravigliose.
Sul sito proprio della NASA.
O sul sito della NASA, ma ormai sono da tutte le parti.
Anzi, ci sta pure, vengono equiparate la stessa porzione di cielo, le stesse immagini, con quelle di Hubble. E in quel caso si vede proprio chiaramente il potere risolutivo come è aumentato di molto, si vedono dettagli che Hubble non vedeva.
Ti viene voglia di comprartelo questo James Webb.
Il primo, per esempio, è un ammasso di galassie, si chiama SMAX 0723, e si trova nella costellazione del Pesce Volante, però noi non lo vediamo da qua, purtroppo, questa costellazione, perché si trova nell'emisfero australe. E questo ammasso di galassie si trova a circa 4,6 miliardi di anni luce. Come dicevi tu, appunto, questa luce che noi vediamo di queste galassie è partita 4,6 miliardi di anni fa. Ribadisco, stiamo in questo caso studiando proprio, andando sempre indietro verso l'origine dell'universo. Quindi stiamo studiando, in questo caso stiamo vedendo com'era l'universo 4,6 miliardi di anni fa. Per dire quanto è risolutivo questo telescopio, quello che noi vediamo, questa porzione di cielo che si vede, questo ammasso di galassie, per dare proprio l'esempio che fa la NASA, prendete un granellino di sabbia e mettetelo a distanza, alzatelo dalla Terra e mettetelo all'altezza di un braccio, e quella è proprio il pezzo di cielo che voi riuscite a vedere. Questo granello di sabbia è quello che è in questo granello è contenuto questo ammasso di galassie. È un ammasso di galassie, anzi addirittura questa foto è molto bella perché si vede pure l'effetto lente gravitazionale, cioè noi ne abbiamo già parlato.
Abbiamo parlato tanto quando abbiamo affrontato i misteri dello spazio-tempo. Dello spazio,
la materia oscura, eccetera, eccetera. Il perché adesso questa foto, adesso in tutta sincerità non l'abbiamo capito da cosa dipende questo effetto lente gravitazionale, può dipendere dalla materia oscura che posiziona tra noi che osserviamo e queste galassie. E l'effetto di questa materia oscura incurverebbe lo spazio-tempo e quindi, diciamo, allungherebbe queste galassie, il profilo di queste galassie verrebbe allungato come una lente, cioè quando voi vedete un'immagine distorta dentro una lente la stessa cosa succede, però non è la lente che distorce ma è proprio l'incurvatura dello spazio-tempo, un effetto proprio relativistico einsteiniano dovuto appunto a forti campi gravitazionali che si interpongono, oggetti o materia oscura, oggetti celesti che si contrappongono tra la sorgente e l'osservatore. Potrebbe anche, come abbiamo letto, potrebbe essere appunto il fatto che questo agglomerato di galassie che sono, ribadisco che cos'è una galassia, la galassia è un agglomerato di miliardi e miliardi di stelle, noi facciamo parte di una galassia che è la Via Lattea, ma nell'universo ci sono milioni e milioni di galassie, quindi questo pezzo di cielo vede un agglomerato di galassie e siccome si trovano, diciamo così, relativamente vicini, i forti campi gravitazionali distorcerebbero lo spazio-tempo e quindi darebbero appunto l'effetto di lente gravitazionale. Un'altra bellissima immagine, per esempio, è quella della nebulosa planetaria NGC 3132, che praticamente in questa nebulosa planetaria si vede chiaramente la morte di una stella, cioè ed è distante circa 2500 anni luce da noi. Anche qui stiamo studiando quello che è stato emesso 2500 anni fa, relativamente vicino, insomma quasi presente, insomma considerando le distanze. Questa nebulosa, che cos'è? Un insieme di nubi e gas di polvere che sono state espulse dalle stelle che stanno morendo. Ecco, quindi si sta proprio vedendo, ecco, questo telescopio si vedrà, addirittura si riuscirà a vedere che tipo di molecole, dove sono posizionate nelle vari stadi di esplosione, di morte di una stella. Quindi servirà molto per capire l'evoluzione stellare, ecco. La morte, per esempio, di una stella. Poi c'è un'altra.
Quella che poi, tanto per riprendere quello che abbiamo detto, tanto abbiamo un po' di tempo, è quella che poi in quel caso lì credo possa condurre al collasso, no, della stella. No, la supernova non conduce. Sì,
sì, sì, sì, anche
al collasso della stella, e quindi poi è la famosa formazione del buco nero. Le galassie, ecco, in aggiunta a quello che hai detto, delle galassie sono masse stellari che, a quanto pare, delle ultime osservazioni, sono in rotazione, come la nostra galassia, e sono in rotazione grazie all'attrazione gravitazionale di questo enorme corpo che sta all'interno, che è il buco nero, che appunto, che addirittura è così potente, se vogliamo, dal punto di vista gravitazionale, che riesce a influenzare l'intera galassia e determinarne anche la forma, forse.
Sì, e infatti un'altra bellissima immagine è il quintetto di Stefan, si chiama così, che è un insieme di 5 appunto galassie vicinissime tra di loro, dove praticamente si vede che le polveri è un insieme molto dinamico, si presuppone che dentro ci sia un buco nero che sta cercando c'è proprio uno scambio di stelle e di polveri da una galassia all'altra, cioè si stanno vorticosamente interagendo, queste a causa, appunto, dicono che ci sia al centro un grandissimo buco nero. Questa è un'immagine, sono più di mi pare 1000 file di immagine sovrapposti, e hanno una potenza, un potere risolutivo di praticamente, mi pare di ricordare, 150 megapixel. Ecco, noi siamo abituati, familiarizzati ormai con i telefonini, con le telecamere, ecco, però per un'immagine astronomica del profondo cielo, perché questo si tratta appunto di andare nel deep sky, lontanissimi, è un risultato incredibile. Ecco, quindi si vedono ampie code di gas, polvere e stelle che vengono estratte dalle loro galassie per la mutua interazione gravitazionale. Poi abbiamo visto la morte stellare, ma c'è anche una bellissima regione di formazione stellare che fa parte appunto della conosciuta nebulosa Carina, si chiama così, che nello schedario delle nebulose si chiama NGC 3324 nel catalogo, lo potete trovare così, ed è un paesaggio di montagne e valli, punteggiata di stelle scintillanti, che in realtà è il confine di una vicina e giovane regione di formazione stellare. Ecco lì i puntini, vedete puntini, che sarebbero appunto stelle, protostelle, stelle che si stanno formando. L'ultimo risultato molto importante, è ultimo ma non per importanza, è la scoperta di un esopianeta. In questo caso non c'è una vera e propria immagine, ovviamente, perché questo esopianeta si trova lontanissimo, si trova a distanza di centinaia di anni luce dalla Terra, però si vede lo spettro. Ecco, vedendo lo spettro di emissione luminoso di questo esopianeta, si riesce a capire che questo esopianeta è un pianeta molto grande, gonfio, ed è gonfio di acqua al suo interno, quindi è presente acqua sotto forma di nubi, di nebbia, addirittura, quindi un'atmosfera molto densa di acqua. Questo è una temperatura prossima a una temperatura, diciamo, esterna, che si aggira a quella terrestre. Perché sono importanti gli esopianeti, se ne stanno scoprendo tantissimi, e si va alla ricerca appunto attraverso lo studio degli spettri di emissione elettromagnetiche di queste stelle, sia la composizione chimica, quindi delle loro atmosfere, sia la grandezza, e questo come si fa? Sia attraverso tecniche di spettroscopia, sia perché vedendo la luce indirettamente, vedendo la luce di una stella, a un certo punto nella variazione periodica di emissione di luce di questa stella c'è un abbassamento. L'abbassamento di questa luce che viene emessa significa che il pianeta sta transitando proprio di fronte alla stella madre, diciamo come il nostro Sole, e gli abbassa la luminosità, cioè lo copre per un pezzettino, e quindi la luminosità scende. Webb ha una risoluzione appunto enorme, riesce a vedere i suoi pianeti distantissimi. Questi sono i primi risultati, se ne sono altri, si stava vedendo Giove, per esempio ho visto le immagini di Giove.
Sono curioso, la massima risoluzione mai vista, anche se strana rispetto alla immagine normale, mai vista la famosa macchia rossa, no? La tempesta più grossa del sistema solare in quel modo lì.
Per inciso, questo lo voglio dire, cioè l'astronomia, c'è anche la radioastronomia, cioè il cielo si studia attraverso lo spettro elettromagnetico, poi si può studiare appunto attraverso l'infrarosso, attraverso l'ottico, c'è tutta un'altra,
diciamo che noi abbiamo
un'altra disciplina, che è la radioastronomia. Per esempio, tu il cielo lo puoi vedere solo analizzando le onde radio che vengono emesse dai corpi celesti, quindi hai tutto un altro tipo di prospettiva, cioè vedi fenomeni che in un determinato range dello spettro magnetico riesci a percepire, in un'altra non avvengono, oppure l'emissione appunto alta energia, quindi l'emissione di raggi gamma di raggi X e via dicendo. Quindi
diciamo che la nostra capacità osservativa del cielo
per ultimo anche le onde gravitazionale.
Certo, ecco. Dicevo appunto, noi guardando l'universo siamo riusciti ad allargare la nostra capacità ottica, se vuoi, la nostra capacità ottica nel senso di non ottica reale, ma ottica di visualizzazione, riusciamo a vedere cose che altrimenti che noi a occhio nudo, che il nostro occhio non ci permette di vedere. Se sei d'accordo, caro comandante, farei un'altra piccola pausetta sentendo Dave Matthews, che ho recentemente riscoperto, e poi finiamo parlando anche delle ultime cose e lasciandoci per l'anno prossimo, che dici?
Benissimo.
Just one. I wanna see you, girl. You say, love you, drive me.
ritorniamo in voce, ritorniamo. Qui c'era Dave Matthews, che è sempre bello ogni tanto riscoprire, almeno per me. E Celebrate We Will, celebreremo. Oggi celebriamo la fine della. La fine della trasmissione. È finito prima. Della fine della trasmissione nostra, e celebreremo poi a settembre l'inizio della trasmissione, sempre che voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, cari compagni e cari compagne, cari fratelli e sorelle all'ascolto, sosteniate in modo massiccio, quasi come un buco nero super massiccio, la radio, attraverso, in particolare attraverso il radioabbonamento, ma attraverso tutte le mode cui si può accedere dal sito ondarossa.info, che conoscete, ma abbiamo bisogno assolutamente del sostegno, ma anche attraverso tutte le altre modalità di finanziamento, venendo qua, addirittura facendo il conto corrente postale, questo è sconosciuto, ma ancora funziona. E quindi la radio riusciremo ancora a parlare di James Webb e vedere un po' un attimo che cosa sta guardando all'origine dell'universo, se ci sostenete, perché nessun altro ci invita a parlare di queste cose, vero comandante Jacopo? Insomma, Che vogliamo dire ancora? James Webb guarda, vogliamo parlare, le immagini le abbiamo viste, stupende, bellissime, sicuramente ne arriveranno altre. Queste prime 5 immagini, queste prime 5 immagini che sono state rilasciate sono le immagini dei pianeti vicini, sono le immagini di prova addirittura, quindi proprio quando dici provo la macchina fotografica, vediamo che scatta, così hanno fatto quell'immagine di Giove. È così. Mentre invece le prime immagini, quelle dello spazio profondo, appunto di queste porzioni minuscole, come ci diceva il comandante Jacopo, di tutta la volta celeste, è un granellino che potremmo vedere quello che abbiamo visto, e quindi chissà che cosa ci restituirà. Tornando alla nostra, diciamo, approccio politico allo spazio vicino e lontano, insomma, in questa cosa abbiamo affrontato tante volte, perché effettivamente lo spazio, come anche la terra profonda, contengono i grandi misteri, sembro Alberto Angela, contengono i grandi misteri con cui uno poi si confronta. Prima abbiamo nominato l'origine della vita e così, e anche comprendono i filoni di ricerca di cui noi, da quando siamo nati come trasmissione, ci occupiamo, nel senso, l'idea è sempre di andare a cercare quegli angoli della scienza più libera, finanziata pubblicamente, i cui risultati siano a favore della collettività. Abbiamo tante volte visto che lo spazio è lo spazio vicino, soprattutto per il momento, è un terreno di conquista del capitale, dove gli spazi stanno venendo lo spazio, in questo senso gli spazi dello spazio vengono progressivamente privatizzati, perché le orbite vengono colonizzate da questi provider privati, tipo appunto il sempre citato Elon Musk o Amazon, ma comunque ce ne sono anche di più piccoli. Abbiamo avuto la compagna nostra Serena Media, che anche loro, insomma, la società, insomma, chi lavora nei satelliti lancia oggetti in orbita che garantiscono osservazioni a beneficio privato. Invece un processo come questo, costosissimo, sarà stato anche laborioso, così restituisce informazioni e scienza all'intera comunità mondiale. Abbiamo detto, l'avevo accennato all'inizio, l'accesso a questi dati è pubblico, è abbastanza facile, nel senso, è possibile per un osservatore generale, General Observer si chiama, attraverso questo programma ogni osservatore dello spazio, ogni astronomo magari accreditato, può proporre un progetto di ricerca che viene vagliato come vengono vagliati gli articoli scientifici, quindi con una verifica tra pari, e a quel punto potrebbe avere accesso ai processi, ai progetti, il suo progetto di osservazione potrebbe avere spazio gratuito all'interno del programma di osservazioni dell'osservatorio James Webb, che una parte del tempo di osservazione è ovviamente già prenotata, diciamo, da chi ci ha messo i soldi. È abbastanza riducibile ai minimi termini questa cosa qui: chi ha contribuito alla costruzione riceve per primo la possibilità di utilizzarlo, ma comunque diciamo che l'accesso è per tutto il mondo, è libero. Tutti i dati verranno effettivamente poi restituiti a tutti noi, quindi anche a chi ha finanziato indirettamente il progetto, attraverso un archivio che si chiama Mikulski Archive, l'archivio dei Mikulski, dei telescopi spaziali, che già racchiude le varie missioni Hubble, TESS e già le prime immagini di Webb, attraverso il sito si chiama Mikulski MAST, Ci saranno centinaia di, a parte le immagini singole, ma anche la spiegazione divulgativa. Per esempio, questa Jacopo, il comandante Jacopo ha accennato vagamente alla nostra interpretazione di quell'immagine, ai nostri dubbi sull'interpretazione, non esageriamo, ai nostri dubbi sull'interpretazione di quell'immagine con dove si vedono delle galassie sullo sfondo che invece di essere a forma di galassia sono a fagiolo, sono deformate. A noi ci sembrava appunto la deformazione spazio, dello spazio-tempo dovuta all'attrazione gravitazionale, però ecco, anche lì non è, l'immagine è stata rilasciata senza troppe spiegazioni. Quindi invece attraverso questo archivio tutti quanti potranno con vari livelli d'accesso riuscire a navigare attraverso dei dati che quindi sono acquisiti e immediatamente restituiti a tutta la comunità scientifica per il livello scientifico, ma a tutta la comunità mondiale per il livello anche divulgativo. Quindi questa è la differenza tra la privatizzazione della scienza e il finanziamento di progetti finalizzati al profitto in qualche modo, perdonate la semplificazione, e invece la libera scienza, progetti internazionali finanziati da tutto il mondo che restituiscono dati e conoscenza a tutto il mondo. Mondo, giusto comandante?
Sì, non ho nulla da aggiungere, sei stato precisissimo.
Benissimo, vai, il giudice. Eccolo qua. Allora, niente, io non so, chiudiamo? Vuoi dire, comandante, vogliamo parlare di James Webb? Diciamo che forse possiamo dire che nel prossimo anno ne ritorneremo a parlare parecchie volte, se non si rompe.
Speriamo proprio di sì.
Speriamo di sì, perché c'è appunto forse è tanto che non parliamo di origine dell'universo, sarebbe bello anche il rapporto, se ci saranno altre osservazioni spettrografiche di altri pianeti che magari rilasceranno qualcosa più fantascientifica magari che scientifica, o comunque diciamo semi fantascientifica, ritornare a parlare dell'origine della vita. Non abbiamo mai parlato e stiamo leggendo, credo che l'abbia letto pure il comandante, un libretto che di geologia dell'inizio della Terra, che tutto sommato riporta questi temi dell'origine della vita, che è curioso, no? È sempre il solito tema: siamo soli nell'universo, è possibile, create delle condizioni particolari o ci sono delle condizioni, quali condizioni sono state quelle che hanno permesso la creazione della vita che poi ha portato fino a noi, bene o male che sia, sembra un male come dal punto di vista, se vogliamo vedere l'evoluzione con un verso, visto quello che stiamo a fare al pianeta. Però che cosa è successo all'inizio, per quale motivo sulla Terra si è creato qualcosa che riusciva a utilizzare le risorse della Terra per poi riprodursi, cioè poi questo, no? Per fare la fotosintesi, clorofilla, insomma è successo qualcosa a un certo punto. È un ambito affascinante, cercheremo qualche ricercatore se ancora esistono finanziati, perché è un ambito affascinante tanto quanto poco finanziato, perché scoprire l'origine della vita nell'archeozoico, addirittura prima nel pre... diciamo nel proterozoico non c'è un ritorno economico, insomma,
considerando come stanno andando le cose a livello mondiale.
Però potrebbe essere, visto che stiamo andando verso un periodo caldo così, magari si scopre che l'origine della vita è stata proprio in un periodo ultra caldo e quindi magari noi estinguiamo tutto
e poi
ricominciamo,
ci rifacciamo da capo.
Vabbè, siamo proprio a livello dell'ultima puntata qui, eh.
Fa caldo, ci sono 40 gradi.
È arrivato pure fratello Paolo che ci ha portato la birretta fresca, e questo è il risultato, insomma.
Direi di andare in vacanza, tu che dici?
Direi di sì. Va bene, allora niente, io saluterei tutti, caro, saluto intanto in primis il comandante Jacopo, che
grazie.
È il vero eroe della trasmissione.
E io saluto Lorenzo, il grande anchorman della radio. Infatti,
ci ho preso gusto così. Quindi poi soprattutto salutiamo tutte e tutti all'ascolto, perché siete voi che fate sta radio. Vi ricordo ancora una volta di sostenerla assolutamente. Salutiamo in particolare chi ci ascolta, spero che anche giochetti finali abbiano fatto piacere, chi ci ascolta in condizioni di privazione della propria libertà personale, e con questo caldo non deve essere davvero facile, niente, vi pensiamo, e è stato un anno bellissimo, siamo stati qua tanto, gli ultimi tempi ancora di più, e ci torneremo a settembre,
avremo grandi sorprese per settembre. Speriamo.
Grandi sorprese, lanceremo un satellite di Red Under Rosso,
ancora meglio.
Va bene. Allora, questa qui era ovviamente Entropia Massima. Aspetta, che metto pure una canzone finale. Ma...
Ciao a tutti e buone vacanze.
Ciao a tutti e a tutti, a presto. Niente canzone finale, ecco, andiamo questa. Insomma,